oggi celebriamo la memoria dei santi primi martiri della Chiesa romana, come facciamo tutti gli anni il giorno dopo la festa di San Pietro e San Paolo, no? Ricordiamo tutti quegli altri cristiani, quel notevole numero di cristiani che sono stati martirizzati insieme con San Pietro e con San Paolo nella persecuzione di Nerone dopo l'incendio di Roma nel 64. Ne parla il Papa Clemente, ne parla anche Tacito nei suoi annali, e dice la crudeltà con cui questi nostri fratelli sono stati fatti sbranare dalle fiere, sono stati crocifissi, addirittura fatti bruciare come fiaccole nella notte, no? E oggi diciamo nella preghiera colletta: o Dio, che hai fecondato con il sangue dei martiri i primi germogli della Chiesa di Roma, per il luminoso esempio di così coraggiosi testimoni, confermaci nella fede, perché possiamo raccogliere con gioia il frutto del loro sacrificio. E quindi c'è nella messa di oggi, questa nella preghiera della messa di oggi, questa idea della fecondità del sangue dei martiri, che Tertulliano esprimeva, no, in modo così forte ed efficace, no, che diceva che il sangue dei martiri è seme di cristiani. No? E insieme con questa convinzione che c'è nella Chiesa, con questa esperienza anche della fecondità del sangue dei martiri in ordine alla fede, alla nascita di altri, no? Di altri cristiani. I persecutori pensano con l'uccisione, ecco, di fermare la Chiesa, invece la Chiesa procede in un modo misterioso e soprannaturale. Insieme con questa idea c'è un'altra cosa che mi colpiva ieri nella messa e mi colpisce sempre nella messa dei martiri, no? Però ieri nella messa di San Pietro e Paolo dicevamo proprio: o Dio, che allieti la tua Chiesa con la solennità dei santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli apostoli dai quali ha ricevuto il primo annunzio della fede. E mi colpiva il contrasto tra la letizia, no? la gioia della Chiesa di celebrare la festa, la solennità di San Pietro e San Paolo, con quello che noi celebriamo, cioè noi celebriamo il fatto che San Paolo ha perso la testa, nel senso che gliel'hanno tagliata, e dice la tradizione che appunto è rotolata tre volte e ha fatto sgorgare tre fontane, là a Roma, dove adesso sorge quella basilica delle tre fontane. E San Pietro è stato crocifisso a testa in giù, perché lui ha chiesto, così narra la tradizione, non si sentiva degno di avere la stessa morte del Salvatore, no? E allora ha chiesto di essere crocifisso a testa in giù. Quindi è una... Certo, io mi chiedevo, è una realtà che dal punto di vista umano significa un dramma, una tragedia, un'ingiustizia grande, e noi invece la festeggiamo come con gioia, no? Forse quei nostri primi fratelli nella fede erano così vicini alla croce di Gesù, l'avevano così forte la memoria, e loro stessi Pietro aveva visto quella croce, era scappato, aveva rinnegato, poi dopo si è pentito, è tornato, ha visto che Gesù è risorto, è stato aiutato dalla Madonna a recuperare la fede, anche l'umiltà di riconoscersi peccatore e quindi degno di ricevere quell'incarico che il Signore gli ha dato. Forse era così vicino che poteva, considerare in modo positivo anche quel martirio, no? Considerarsi degno di avere la stessa morte del Signore Gesù. Però ciò non toglie che dal punto di vista umano sia un dramma. Se noi pensiamo alla Chiesa di allora, no, che stava muovendo i primi passi, con le nostre considerazioni di tipo umano, il loro primo Papa veniva eliminato, quindi perdevano anche il testimone diretto, no, di Gesù, e anche San Paolo, l'apostolo delle genti, che era stato chiamato direttamente da Gesù con un'apparizione. Possiamo pensare che potevano i nostri fratelli considerare questo un dramma, no? Una perdita, una sconfitta, un freno per la Chiesa. E invece la fede li ha portati a considerare, ecco, quei martiri come il fondamento della Chiesa di Roma, quindi a coltivare il culto su quella tomba, a costruire prima una piccola, questo è successo a San Pietro, no? Una piccola cappella, un sacello, poi una chiesa un po' più grande, quella Basilica di Costantino, e poi fino a quella che noi oggi vediamo, no? Quindi anche oggi noi andiamo a pregare lì e ci raduniamo a celebrare la messa insieme con il Papa e proprio sulla sua tomba. In questo modo Pietro è diventato in modo ancora più profondo, la pietra su cui il Signore Gesù costruisce la sua chiesa. Allora, ecco, a me piace così mettere in evidenza questo contrasto, no? Festeggiamo l'uccisione dei due apostoli, no? Perché festeggiamo il fatto che loro hanno meritato con la loro fede di perseverare fino alla fine, di avere, ecco, anche di testimoniare con quella morte la loro fedeltà al battesimo ricevuto, alla vocazione ricevuta da Gesù. Ecco, in fondo hanno completato il loro cammino in questo modo. Hanno avuto la grazia del martirio, quindi sono diventati testimoni con la loro vita, non solo con la loro vita vissuta giorno dopo giorno, ma con la loro vita donata in quell'istante. Non hanno rinnegato, ecco, non hanno voluto salvare qualche anno di vita rinnegando la fede ricevuta e il comando del Signore ricevuto. Questo è quello che noi festeggiamo. E la consapevolezza che da questo è venuta una grande fecondità nella Chiesa, che il loro sangue è stato seme di cristiani, quello di Pietro e di Paolo e quello di tutti i cristiani che hanno avuto la loro stessa fine in quell'anno 64. Noi in questo momento ci possiamo ricordare che il Papa continua a dire che in quest'epoca i martiri sono di più di quei primi anni. E e cerchiamo di sostenerli con la loro preghiera e anche ci sentiamo sostenuti da loro nella nostra fede, dalla loro testimonianza. E poi possiamo pensare anche alla nostra vita e a quella frase, se, che ci può servire di un punto di cammino, no? In cui San José Maria dice: essere martire senza morire, no? In quel momento lo applica alla virtù dell'obbedienza, però lo possiamo applicare a tutte le virtù cristiane. Forse le persone e tutti i cristiani, ecco, che vivono, per grazia di Dio, in tempo di pace, non subiscono persecuzioni violente, possono pensare che siamo tutti chiamati ad essere martiri, cioè testimoni della fede e anche di tutte le altre virtù cristiane, giorno dopo giorno, e nella quotidianità della nostra vita, della nostra vocazione cristiana vissuta nella vita di ogni giorno, essere martire senza morire, cioè testimoniare la nostra fede, il nostro amore di Dio, la speranza, la carità, ecco, con il prossimo, in tante piccole cose. E allora a quel martirio, possiamo pensare a tutto ciò che ci costa, alle virtù che ci costa vivere, ma anche a quelle che viviamo con facilità per grazia di Dio. Allora, in un momento di prova, e ogni giorno c'è, nella letizia, no? Una parte di croce, possiamo pensare che, ecco, quella testimonianza, quel martirio che Gesù cerca in noi, sì, per me testimone, no? Ci chiede il Signore giorno dopo giorno, della tua perseveranza, della tua costanza nel bene, anche nonostante le difficoltà, della tua virtù eroica di carità con il prossimo. Pensate alla capacità di perdonare o di non parlare male, di comprendere, no? La carità consiste prevalentemente, no? Principalmente nel comprendere. Ci insegnava San José Maria sempre in un punto di cammino. Allora, tutto questo può portare sia la fecondità spirituale, sia la letizia nel partecipare alla croce di Gesù, pur in piccole cose. Noi vogliamo fare, Signore, oggi appunto un atto di fede nel celebrare la messa, pensando ai primi martiri di Roma e pensando a Pietro e Paolo, un atto di fede nel fatto che tu ci chiami a partecipare alla tua croce nelle piccole o anche grandi cose di ogni giorno, e che questo dà fecondità alla nostra vita e anche dà gioia se riusciamo ad accorgerci che in fondo, anche pur diminuendo moltissimo la forza di quello che tu ci chiedi rispetto alle persone a cui chiedi addirittura di testimoniare con la vita data in un istante, no? E la loro fede, la loro speranza, il loro amore per te, la loro fede nell'amore di Dio manifestato in Gesù Cristo, pur sapendo che c'è una distanza molto grande, e crediamo che tutto ciò è legato alla tua croce e alla tua risurrezione, che le nostre vite di ogni giorno, le nostre vite quotidiane, sono testimonianza, sono martirio e quindi sono fecondità di vita cristiana, sono fonte di letizia. ricordate che, ecco, ieri leggevamo, siccome non c'è nella Sacra Scrittura, non c'è testimonianza di quella del martirio di San Pietro, nella messa leggevamo quell'episodio narrato negli Atti degli Apostoli al capitolo 12 del suo arresto da parte del re Erode. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa, fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli anzimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Ecco, probabilmente voleva fare qualcosa di simile a quello che è stato fatto con Gesù, consegnarlo davanti al popolo per farlo giudicare. E per non farlo scappare mette 4 picchetti di 4 soldati, no? Torna alla mente quello che fanno dopo la morte di Gesù attorno al suo sepolcro, no? Che mandano soldati per cercare di evitare che possano i discepoli rubare il suo corpo e poi dire che era risorto. Però tutte queste invenzioni umane, queste potenze umane non possono nulla davanti alla forza di Dio. E mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. È molto bella questa testimonianza, no? E fra l'altro, andando avanti, poi nella storia si vede che proprio stanno pregando anche durante la notte. Sono in veglia di preghiera nella casa di Maria, madre di Marco. E pensate che, ecco, mi ricordo che un professore di storia della Chiesa mi diceva che lungo i secoli poi questa devozione per la preghiera dei cristiani per il Papa si era andata un po' perdendo, chi lo sa, per tanti motivi anche di distanza, forse col potere temporale del Papa, per cui il Papa veniva visto soprattutto dai paesi lontani come il capo di un piccolo stato in Italia. Comunque, di fatto, quando è rinata questa preghiera per il Papa in tutta la cristianità, proprio grazie, possiamo dire così, all'episodio che ha visto come protagonista prima Pio VI e poi Pio VII, che sono stati entrambi fatti prigionieri e messi appunto in carcere, per dire così, il primo durante la Rivoluzione francese e il secondo da Napoleone. Quindi mentre quando si diffuse la notizia che Pio VI era stato fatto prigioniero e portato in esilio, e poi morì in esilio fra l'altro, morì in Francia, lo trattarono molto male, no? Lo seppellirono vari mesi dopo e lo seppellirono con una frase che, ecco, nella Rivoluzione francese, che diceva cittadino Gianangelo Braschi, in arte Papa, una tomba molto semplice, e fra l'altro scrissero dando la notizia che avevano sepolto l'ultimo papa della storia, no? Invece poco dopo si trovano con un altro papa, evidentemente che pure poi fanno prigioniero perché resiste un po' a tutta una serie di decisioni di Napoleone e sta 5 anni in prigionia, no? Pio VII, Barnaba, Chiaramonti. Poi lui invece viene poi liberato. E in quell'epoca rinasce e risorge la preghiera unitaria della Chiesa per il Papa. Questo fatto della storia ci aiuta a pensare come il Signore trae del bene anche dalle cose negative. Mi ricordo l'enorme fervore di preghiera per il Papa che ci fu in tutto il mondo quando si diffuse la notizia dell'attentato a Giovanni Paolo II. E in tutto il mondo, veglie di preghiera. E sicuramente una preghiera che il Signore ha ascoltato, no? Per salvargli la vita. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: alzati in fretta, e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: mettiti la cintura e legati i sandali. E così fece. L'angelo disse: mettiti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. È una scena questa descritta dagli Atti degli Apostoli, allo stesso tempo molto soprannaturale, è un'apparizione di un angelo e anche molto umana, no? Si vede come la dimensione soprannaturale, ecco, per esempio degli angeli, no? Mandati da Dio per aiutarci, è una dimensione molto attenta all'aspetto umano, no? Come lo sveglia. Vi ricordate che San José María raccontava che anche lui, in quell'epoca in cui non aveva soldi per la sveglia, e chiedeva al suo angelo custode di svegliarlo, e gli succedeva qualcosa di questo tipo, no? Di sentirsi toccare su un fianco, no? E poi gli dice: alzati in fretta, eh? Per quanto è un fatto soprannaturale, però gli dice di fare in fretta perché deve mettere in atto anche la dimensione umana, no? Del vestirsi, mettere la cintura, i sandali, il mantello. Ecco, seguimi. Pietro pensa di avere una visione, probabilmente in quell'epoca, ecco, ne aveva, era una cosa abbastanza comune per lui. Oltrepassarono il primo posto di guardia, il secondo, arrivarono alla porta di ferro che conduce in città, la porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva. Pietro dopo aver riflettuto, ecco, in quel momento si rende conto che è sveglio, che è tutto vero, no? Che è tutto reale. Dopo aver riflettuto, il Signore fa sempre così, anche quando ci dà un aiuto così un po' speciale, però ci lascia sempre essere protagonisti e pensare con la nostra testa. Questo è quello che ci chiede di fare sempre, anche nel portare avanti la nostra vita, le cose di Dio. Le realtà del regno del Signore, il servizio alla Chiesa, alle anime. Ci ricordiamo quell'antico consiglio, no? Pregai come se tutto dipendesse dalla preghiera, quindi pregai molto, attivare tutta la dimensione soprannaturale dell'aiuto di Dio, dell'aiuto della Madonna, degli angeli, dei santi del cielo, e allo stesso tempo agire, pensare, studiare, come se dipendesse tutto dalla nostra azione, quindi con molta attenzione, con cura, con impegno, con perfezione, se è possibile, no? Dal punto di vista umano. E in questa sintesi c'è l'armonia della vita cristiana, il senso, il buon senso e il senso soprannaturale, che devono andare sempre uniti, l'umano e il divino, come in Gesù, la natura umana e la natura divina perfettamente unite nella sua persona, perfettamente armonizzate. Così ci vuole il Signore. Un altro Cristo è lo stesso Cristo anche in questo aspetto. Molto umani per essere molto divini. E noi ti ringraziamo Signore di questo insegnamento che ci arriva anche attraverso tanti brani della scrittura. Anche questo Pietro riflette, e allora si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, colui che probabilmente sarà il suo evangelista, no? Dove molti erano riuniti e pregavano. E a noi commuove anche vedere questa dimensione familiare, no? Della primitiva cristianità nella casa. Appena ebbe bussato alla porta esterna, una serva di nome Rode si avvicinò per sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta. In questo punto San Luca, l'autore degli Atti degli Apostoli, ci fa sorridere anche, e farà sempre sorridere, e unisce alla drammaticità la comicità del momento, no? L'emozione di Rode, la porta non aprì la porta, corse ad annunciare che fuori c'era Pietro. Tu vaneggi, le dissero, anche questo. Ma ella insisteva che era proprio così, e quelli invece dicevano: è l'angelo di Pietro. E San José Maria in cammino ci dice: guarda che consuetudine hanno con gli angeli, no? Che facilità di rapporto. Questi intanto continuava a bussare, il povero Pietro, uscito dal carcere, non riesce a entrare nella casa. E quando aprirono e lo videro rimasero stupefatti. Egli allora fece loro cenno con la mano di tacere, perché poi sono così contenti che tutti gli chiedono insieme cos'è successo, e lui non riesce a parlare. E narrò loro come il Signore lo aveva tratto fuori dal carcere, e aggiunse: riferite questo a Giacomo e ai fratelli. Vedete l'attenzione immediata della comunione, no? Del dire, del raccontare, del riferire, dell'informare. Poi uscì e se ne andò verso un altro luogo. Vedete, anche in questo piccolo particolare si vede come Pietro, che ha imparato da Gesù e anche dall'angelo, non è temerario, non pensa: beh, siccome l'angelo mi ha salvato, non penso. Invece pensa e probabilmente riflette e dice: se rimango qui, magari vengono a cercarmi in questa casa. nota come la casa dei cristiani, invece me ne vado in un luogo più sicuro. Allora, noi siamo contenti di rileggere un episodio della vita dei primi cristiani. Oggi li festeggiamo martiri, ma anche li contempliamo così, uniti, che pregano per Pietro, e anche molto, molto normali, molto naturali, molto semplici, anche divertenti nella loro semplicità. E chiediamo a Pietro e a Paolo e a questi primi martiri cristiani di intercedere per noi, per la nostra perseveranza nella fede.